Peace up. A-Town down. Yeah. Okay.
Amici di Backdoor Podcast e Eurodevotion, bentornati, è sabato, siamo verso la fine dell'estate, cominciamo già a vedere del basket veramente competitivo con le nazionali. Noi siamo qui anche questa settimana per chiudere il cerchio di avvicinamento all'Eurolega, anche se ovviamente è presto, però abbiamo fatto l'analisi di quasi tutte le squadre, ce ne manca qualcuna e oggi la faremo. E poi ovviamente due parole sulla nazionale, perché meritano, con me Simone Mazzola, ovviamente c'è sempre Alberto Marzagaglia. Bentornato Alberto.
Ciao Simone, ciao a tutti gli ascoltatori. Meno male che nel sommario non ho messo Lazio Inter, ma ti ringrazio, perché un accenno poteva starci.
No, no, effettivamente non volevo girare il coltello nella piaga, quindi
avrei potuto criticare l'allenatore, uno dei due allenatori, indovinate chi, molto più di quello che faccio regolarmente con gli allenatori di Eurolega quando fanno qualche porcheria.
Perché mi sei coinvolto emotivamente, quindi per forza. Trovo più tifoso che opinionista, mettiamola in sti termini.
Però vi regalo questa chicca, che non è cestistica, ma secondo me vale la pena e può far capire il livello mentale della persona. Ieri sera mia moglie si occupa, come tu ben sai, di pasticceria, cake design, eccetera. Ieri sera, siccome sta collaborando anche con decorazioni con una gelateria, gli ho fatto portare a casa una vasca di gelato al puffo e una di vaniglia nera. Ora metti insieme i due colori.
Ma tu non sei normale, diciamo.
Normale. No, assolutamente. Puffo e vaniglia nera.
Fine ha fatto la vaschetta per la sola cronaca?
No, beh, essendo due vaschette da, credo, da un chilo l'una, un chilo e mezzo l'una, perché sono quelle industriali che escono dalle gelaterie, eccetera, ce ne di ancora un po', però è bellissimo mettere nella vaschetta e mangiare il gelato nero azzurro, di una bellezza straordinaria. Adesso devo pensare a fargli fare anche quello verde per lo Zalgiris e il Panathinaikos, poi tutti i colori anche nel caso per l'Eurolega ci sono.
Attenzione che potremmo organizzare una serata Backdoor Podcast Eurodevotion, tipo, non so, fine della prossima stagione, estate, così quando cominciare l'estate, con gelati tematici a colori di Eurolega. Attenzione,
esatto, mi mangio un Lecavicius tu sì. Cosa vuoi, no? Io preferisco farmi un affogato al Lorenzo Brown.
Sì, sai, alla fine ci sono gli Oreo Lorenzo Brown. No, bella, bella. Questa, attenzione, perché la teniamo lì. Anzi, se volete, ditecelo pure sui nostri social. Vogliamo la serata Eurolega, perché la pasticcera ce l'abbiamo, è già di altissimo livello, quindi bisogna solo convincerla. Detto questo, vabbè, nota di costume decisamente interessante, anche se a sfondo sport tra virgolette minori, scherzi a parte, partiamo con un po' di cose di Eurolega. Iniziamo, visto che hai parlato di Lecavicius, non abbiamo parlato dello Zalgiris, parliamone. Dopo una stagione totalmente difficile, e usare difficile è un eufemismo, provano a ripresentarsi con poche ambizioni. L'abbiamo detto spesso che lo Zalgiris ha sempre cavato il sangue dalle rape, tranne forse negli ultimi due anni probabilmente. Ecco, il roster è indubitabilmente più debole delle altre. Insomma, cosa dire, la vediamo nei bassi fondi, poi tutto può essere. Magari Keenan Evans diventa l'MVP di Eurolega e, che ne so, Roland Schmitz vede la luce sulla via di Damasco, tutto può succedere. Però diciamo bottom 3, bottom 5 al massimo.
Sì, indietro sicuramente. Quello che ha stupito, lo abbiamo già detto l'anno scorso ed eravamo abbastanza concordi sul fatto che, mentre in precedenza, fino diciamo agli anni, chiamiamoli, la gestione di Yazykevicius, per parecchi anni avevamo visto una gestione tra virgolette illuminata della dirigenza Zalgiris, che faceva praticamente miracoli con poco e sbagliando pochissime scelte. Quello che è successo intorno alla faccenda Schill, che sono curioso di vedere all'opera a Saragozza quest'anno, in un campionato dove, se giochi bene, vieni premiato, e il suo Zalgiris giocava bene, era allenato molto bene. Quando tu mandi via un allenatore dopo una, due, tre partite, due credo che fosse, adesso non ricordo esattamente, c'è un crollo di tutto il sistema in cui succede che tu inizi ad avere dubbi su tutto quello che hai fatto, di cui un dubbio lo distruggi già tu, diventa una certezza di un errore evidentemente, anche se in realtà l'errore a mio parere è Schiller, non certo quello di continuare con lui. E poi c'è stata tutta una serie di cose, incomprensione, ricordiamoci la gestione Mudiay, che comunque secondo me è un giocatore che io avrei voluto vedere in un contesto competitivo, eccetera, eccetera. E si riparte quest'anno con quella che ti dirò, inizialmente pensavo fosse una collezione di figurine, guardando un po' anche la Lituania, e credo che alcune indicazioni le avremo anche da Eurobasket, sono molto attratto da Butkevičius e da Brazdeikis. Perché sono due giocatori che possono fare bene, di lì a dire che questa squadra possa essere competitiva per qualcosa di importante, leggi lottare almeno per un certo periodo per la zona alta della classifica, per zona alta intendo comunque i playoff, diciamo per la colonna di sinistra, come si dice nel calcio della classifica, ce ne parla. Sono curioso anche di vedere quel Dovidas Giedraitis, diciamo il Giedraitis numero 2, che ha firmato un contratto fino al 2025 più 2. Certo che molto passerà da Keenan Evans, perché certo non possiamo aspettarci tanto da Kalnietis. Lekavičius è un po' l'anima che è rimasta lì, non è ancora chiara la posizione di Milaknis, come non è chiara neanche contrattualmente quella di Thomas Dimsa, e però anche sotto, ad esempio, una operazione che secondo me spiega quella che un po' la confusione che regna in casa Žalgiris da un anno e passa a questa parte: Laurinas Birutis viene mandato all'Obradoiro a giocare in Spagna, gioca, fa un'ottima stagione e già ci può stare come mossa. Torna, però mandano all'Obradoiro, ma cioè lo lasciano, non è più dello Žalgiris, Blažević. Ecco, in un contesto come lo Žalgiris, l'avevamo già detto due o tre settimane fa, che una squadra come quella lituana non punti comunque su un soggetto emergente come Marek Blažević, francamente mi stupisce tantissimo. C'è confusione, voglio vedere l'allenatore, praticamente la nazionale è diventata... lo è sempre stata, però un po', diciamo, adesso lo stesso allenatore, tutto quanto, c'è uno Žalgiris che avrà e potrà fare bene anche in base a quelli che saranno tante risultanze, tante indicazioni che arriveranno da Eurobasket con la nazionale, che è comunque inserita nel girone della morte, quindi ci si può aspettare un po' di tutto, però ha fatto una buonissima fase di preparazione finora.
Sicuramente, e nuovo corso Žalgiris, nuova logica più che altro Žalgiris. L'ASVEL invece cambia pelle perché ha perso giocatori importanti, dall'altra parte ha fatto un buon mercato a livello francese, perché portandosi a casa Nando De Colò e, pur non stimandolo, Geoffrey Lauvergne, sono due colpi da nazionale francese, quindi utilizzabili senza soluzione di continuità anche in campionato. Sono buone idee, chiaramente non sono più né il Nando De Colò né il Geoffrey Lauvergne dei giorni migliori. Poi abbiamo Massou Parker, Jackson Cartwright, lascio parlare te perché ovviamente lo avevi già nominato e ce l'hai lì sul taccuino dei vivi sezionati. La firma di Obasohan, che quando era stato ad Avellino sembrava avesse un futuro anche NBA, ricordo che durante quel campionato arrivarono diversi scout NBA a vederlo, a chiedere informazioni, poi in realtà finita in nulla, e un pochino, se vogliamo, finita in nulla anche la sua carriera finora. Occasione per lui sicuramente, l'esperienza di Cahoudi e di Lighty sarà importantissima per proseguire a fare buone cose. Anche qui grosse aspettative non ce ne sono, anche perché il talento puro, proprio nudo e crudo, che ti dava Okobo ma anche Chris Jones nella scorsa stagione viene a mancare. Sicuramente uno se non due passi indietro dal punto di vista meramente del roster della ASVEL. Vedremo come ovvieranno alle perdite abbastanza importanti che hanno avuto, e non ho citato Wembanyama, che va bene, la scorsa stagione non ha spostato incredibilmente, però in questa avrebbe potuto spostare abbondantemente.
Partiamo dal fondo, la scelta di Wembanyama io ma la capisco in termini di purtroppo basket moderno, prendendo questo termine nella sua accezione più negativa, cioè prima di andare di là devo mettere insieme dei numeri interessanti qui, allora scendo di competizione e probabilmente mi presenterò ad una rosta, ad un draft dove avrò una chiamata più alta perché avrò fatto, che ne so, 14 più 7 invece che fare 10 più 5. Altre ragioni francamente non so, faccio fatica a comprenderle, perché un giocatore del genere non faccia l'Eurolega. Detto questo, ci sono cose interessanti nella svelta. È vero, hanno perso Chris Jones e Okobo, come tu hai segnalato. È anche vero che l'anno scorso a quest'epoca noi eravamo qui a dire sì, beh, hanno Chris Jones e Okobo, cosa vuoi che facciano? Perché colpevolmente tutti avevamo sottovalutato soprattutto Okobo. Chris Jones l'avevamo visto, avevamo detto beh, però più di tanto, invece un giocatore, uno che poteva stare tranquillamente nella conversazione per il most improved dell'anno scorso, ha fatto cose ottime. È interessante quel discorso che avevamo accennato sui giocatori che una volta si chiamavano playmaker tascabili ai tempi di Cordella, Fischetto, gente del genere, la gente che ha giocato quando tu probabilmente non eri ancora nato, beato te. Io invece che li ho visti, Jackson Cartwright, Obasoan e Jonah Matthews sono tre giocatori che dicono 180, 188, 191, quindi una media direi decisamente bassina come altezza, intorno ai 186 centimetri. Jackson Cartwright soprattutto è piccolo vero, è piccolo, piccolo, piccolo. Nel profilo che abbiamo pubblicato su Your Devotion c'è quell'immagine di fronte a un giocatore del Bayern e sembra veramente un bambino che gioca col papà ai primi passi. È veramente, io non credo neanche che sia 1,80 m, secondo me è un 1,76 col doping delle scarpe nella misurazione come fanno in America. Ecco, però sono cose interessanti, come mi interessa Yves Pons, che potrebbe essere un giocatore dall'atletismo molto molto gradevole, molto impattante. Non credo sia un giocatore in grado di fare la differenza oggi. È ovvio che c'è un Decolò che porta tanto, tantissimo, da ogni punto di vista, tecnico, di leadership, di esperienza e tutto quanto. Sotto, mettendo l'Auvergne con il gruppo Antetokounmpo, Zetkowski e Youssouf Afal, ci può stare un buon rendimento. Non credo siano una squadra da top, credo che siano una squadra che potrà lottare, rimanere in lotta, rimanere in quota comunque per un buon record, che non necessariamente vuole dire playoff, se dovesse andare in porto la grande corte che continuano comunque a fare a Luva Vukabarro, che a mio parere è un giocatore che potrebbe cambiare le prospettive. È chiaro che ha la NBA in testa come soluzione numero uno, non ci piove, però un giocatore potrebbe portare questa squadra un passo più avanti.
Ci sta, io do la visione che poi più che altro ve la riporto, perché anch'io mi ero fatto la stessa domanda su Wembanyama. Poi nella nostra chat premium di Backdoor abbiamo parlato con addetti ai lavori, abbiamo fatto la stessa domanda: ma perché un giocatore scende di livello quando potrebbe giocare l'Eurolega? E lo ha dimostrato tranquillamente, e la risposta dei nostri addetti ai lavori, nostri negli addetti ai lavori che sono all'interno della chat, è stata: hanno, è molto più importante in ottica NBA un palcoscenico dove lui può giocare i 30 minuti e avere carta bianca, quindi mettere numeri e soprattutto avere la possibilità di prepararsi, fare player development senza la pressione del risultato, del giocare male una partita, la contestazione Eurolega eccetera, proprio perché evidentemente Wembanyama sa che se va male va alla 2 probabilmente nel draft, quindi alla fine quello è stato il ragionamento, che col senno di poi è anche sensato. Poi forse ve l'avevo anche detto in una di queste puntate estive, se ci facciamo caso i nostri italiani che sono finiti nel draft NBA erano all'interno di due squadre che sono retrocesse, quindi non c'è più la logica si testa al maggior livello possibile, ma si deve preparare meglio e dove si prepara meglio per il draft NBA, posto che la situazione in spagnola e procida è ben diversa da quella di Wembanyama come ottica NBA, dove si prepara meglio lui va, e l'entourage ha proprio ritenuto che fosse meglio scendere di livello e giocare in una situazione del genere. Ci sta, dispiace perché sembra quasi un buttare via la possibilità di vedere un talento e del talento di giocare ad altissimo livello, però tant'è, questa è la situazione, la carriera è la loro, soprattutto i portafogli e le aspirazioni sono le loro, chiaro e giusto che facciano quello che ritengono meglio. Passiamo a una squadra interessante davvero, Valencia è sempre stata una squadra interessante, ha avuto alti e bassi, ha giocato l'Eurocup, viene dall'Eurocup, non l'ha neanche vinta, quindi insomma sappiamo tutte le varie vicissitudini politico-sociali sportive, però come roster è attrezzata per dare fastidio a tanti. Il reparto esterni, abbiamo già visto che Martin Hermansson e Sam Van Rossum con qualche difficoltà ci possono stare in Eurolega tranquillamente. Chris Jones e Clement Prepelic lo sappiamo bene, magari un pochino poca profondità nelle ali, però ad esempio Xabi Lopez Arostegui è un giocatore che seguirò con interesse, sono molto curioso di vedere dove andrà a finire. E poi Dubljević, Pradilla e Rivero sono una batteria di lunghi interessantissima anche per l'Eurolega. Non stiamo parlando chiaramente di prima fascia, però è una squadra di buon livello Eurolega. Vediamo cosa farà Alex Mumbrú, che esordisce a questi altissimi livelli, però chiaramente è una squadra sempre che, diciamo, Valencia più o meno è sempre costruita con un senso, poi può funzionare o non funzionare con tante variabili, ma nella storia proprio neanche tanto recente poi del Valencia ha molto spesso costruito delle squadre con senso, poi ripeto i risultati sono soggetti a variabili.
Allora diciamolo subito, l'equivalente di Shabazz Napier come attese per me dello scorso anno quest'anno è Alex Mumbrú, mio allenatore preferito, mi ha fatto amare Bilbao nelle ultime stagioni in una maniera viscerale, perché è un giocatore che credo faccia applicare dalle sue squadre il miglior concetto di spacing in Europa. Mumbrú oltretutto è stato a lungo sul taccuino del Real Madrid, o meglio di una parte di dirigenza del Real Madrid, sappiamo che il Real Madrid, abbiamo visto anche nella faccenda Lazio, ci sono correnti, chiamiamole così, ecco. E secondo una parte di questi dirigenti era il sostituto ideale di Lazio alla fine dell'era Lazio. Probabilmente non è finito al Real Madrid, anche perché l'era Lazio è finita in un modo così particolare, anziché no, quindi non c'è stata questa situazione, ma loro lo vedevano proprio come quello che avrebbe potuto, il profilo di allenatore che avrebbe potuto portare avanti un discorso Lazio tecnicamente, con un rinnovamento chiaramente del roster sempre ad alti livelli. Mi aspetto tantissimo da lui. È una squadra interessante, come hai detto tu, ci sono tanti giocatori interessanti, c'è esperienza, c'è tutto, non manca niente per poter lottare per gli ultimi posti playoff, penso di più assolutamente no. Mi stupisce sempre di Valencia il fatto che sia il posto per fare pallacanestro nettamente migliore d'Europa, per strutture, per tutto, l'Alcheria è un posto straordinario, c'è un'organizzazione fantastica e tutto quanto. Sembra quasi che la cosa che interessa meno sia la prima squadra e i risultati che possono arrivare, che se arrivano bene, se non arrivano non è un dramma, ci interessa di più quello che c'è dietro, cioè essere tra virgolette sani da ogni punto di vista. Tra l'altro anche una proprietà che definire danarosa e con disponibilità finanziaria illimitate è poco, perché Roig, chiamiamolo signor Mercadona che è meglio, ha una certa, cioè per intendersi è stata la persona che è stata convocata di persona dal re di Spagna nel momento più duro della pandemia per vedere cosa si poteva fare a livello di distribuzione di cibo ai meno abbienti e a chi aveva difficoltà economiche in quel periodo, vista la sua potenza da quel punto di vista, la sua capacità di incidere sul mercato. Ecco, questo spiega già tutto. Mi aspetto qualcosa di interessante tecnicamente grazie a Mumbrù, dopodiché ho notevoli aspettative su una stagione tra virgolette della consacrazione per Lopez allo Steghi, un giocatore che mi piace moltissimo, e sono curioso di vedere John Radevo, che conoscevo poco, sono andato a studiarmi un pochino e mi sembra un profilo che potrebbe non far male, nel senso magari non lo troveremo a 18 più 5 di media, però un giocatore che potrebbe anche diventare uno di quelli che la stagione seguente poi fanno gola a tanti super club. In quel caso bisognerà andare a trattare con Roig, visto che il contratto è fino al 2024, non è una cosa facile, magari troveremo per l'ennesima volta Valencia che lo mollerà a fronte di un bel buyout, ma così, con quel leggero disinteresse verso le vicende della prima squadra che ogni tanto mi stupiscono, perché questa, a mio parere, per organizzazione dovrebbe essere un club di punta europeo, ma non sui 2 anni, 3 anni, 4 anni, sui 10, 15, e dovrebbe esserlo già da tempo.
Sì, sì, vero. Ed è da inguaribili romantici. È bello pensare. Poi si vedono spesso foto, articoli, reportage sull'Alcheria. Quindi bellissimo pensare che in un mondo tenebrato dai risultati, dove in molti dicono vincere è una liberazione piuttosto che una gioia, avere queste realtà che sono convinte, applicano e fanno di questo un credo, è veramente bello. Ecco, se parliamo di risultati barra ossessione, parliamo del Partizan Obradovic, non perché per Obradovic siano necessariamente un'ossessione, anche se lo sono, però parliamo di una squadra che ha attorno a sé un certo tipo di hype, anch'essa virgolettato ripescata dall'Eurocup, con Obradovic che riabbraccia l'Eurolega e viceversa. Rimane una squadra che mi lascia qualche dubbio. Ha talento, in serata singola può battere tutti e anche in doppia cifra. Quanto possa essere costante o quanto possa essere soprattutto efficiente nei momenti importanti, nei momenti di difficoltà di una stagione, vedremo. Molto probabilmente passerà dalla crescita, dallo step up che ancora sia Kevin Panther che Zach Lidey, conoscenze milanese, devono fare. Ma poi il talento c'è sicuramente. Danilo Andžušić, Alex Avramovic, la firma di Dante Exum, che secondo me per questo tipo di squadra è un giocatore perfetto ed è stata veramente una mossa notevole. Ioannis Papapetrou, Non diciamo l'ultimo e neanche il penultimo arrivato. Insomma, il talento c'è, la squadra è interessante, anche qualche giovane di bellissime speranze, l'allenatore giusto, ma io vedo che manca un centesimo per fare l'euro e non lo so. Fatico anche a razionalizzare, mi sembra che manchi qualcosa per essere veramente all'interno del giro in cui dici questi se la giocano fino all'ultimo per il 7º-8º posto. Magari esagero, ma ho questa percezione.
Allora, già c'è un'anomalia rispetto al passato, diciamo, obradoviciano. 4 giocatori del 2000, uno del 2001, uno del 2003, in un roster che ad oggi è di 14 elementi. Non è, credo che sia da quel punto di vista la squadra più giovane di tutta l'Eurolega, assolutamente. Questo è un discorso estremamente interessante da prendere in considerazione, anche in ottica eventuale crescita, perché se Obradovic dovesse portare questi giocatori a crescere in una determinata maniera, i limiti del Partizan li conosciamo poco. Oggi tu l'hai chiamato centesimo, forse centesimo si traduce con Milutinov da questo punto di vista, nel senso che non è un segreto che a Belgrado stiano cercando un accordo di qualunque tipo, anche di un prestito annuale di Milutinov, che andrebbe chiaramente a rinforzare un reparto lunghi, io vedo difficile poter essere competitivi in Eurolega con Smailagić e Lessort. Quello che oggi passa al convento, sì, c'è Balza Koprivica, 215 centimetri del 2000, però siamo sempre lì, lo stesso Smailagić è del 2000. E insomma, siamo un po', teniamo presente che i lunghi più giovani sono ancora più giovani dei veri giovani, perché toccano la palla meno, l'abbiamo detto diverse volte, maturano ovviamente più tardi. Dopodiché io non mi stupirei se un arrivo sotto per il Partizan, magari anche a stagione in corso, che magari non sia l'eccezionalità di Milutinov, è una cosa. Anche un playmaker a oggi, Avramovic Madar, se non mi sbaglio. Ecco, il famoso discorso Exum, giocherò tanti minuti da point guard al Partizan, affascinante, però non è il playmaker che crea i vantaggi, quindi può essere affascinante per altre ragioni. Per essere una squadra interessante, insomma, ci sono quei Panther e l'idea che avevano fatto tanto, tanto bene con Milano e che, se vogliamo, sono stati un po' meno efficaci addirittura in Eurocup l'anno scorso di quanto non lo siano stati in Eurolega la stagione precedente, e questo è sicuramente un ragionamento che ha sorpreso un attimino. C'è Annali che conosce Obradovic, c'è una batteria di tiratori estremamente interessante, perché Panther, Andžušić, Nannali non è brutta roba da tre. Aggiungiamoci anche Papa Petru, che è un'enciclopedia della pallacanestro, sebbene un po' troppo soggetto ad infortuni negli ultimi tempi anche del Pana. E poi c'è Obradovic, ecco, e qui la chiudo, nel senso che possono raccontarmi tutto quello che vogliono, Moonbrook mi piace tanto, tutti gli altri, ma qui stiamo parlando di un altro livello, di un'altra categoria. Ancora oggi io lo ritengo di un'altra categoria, sono tutti dei grandissimi allenatori, i Tudis, Messina, Freudiano. Ma non riesco neanche a pensare all'Eurolega senza Lazo, ma al Real Madrid senza Lazo all'Eurolega non mi viene, proprio una frase che non mi viene. E detto questo, sono tutti bravissimi. Ecco, poi ce n'è uno che è più bravo di tutti loro messi insieme. E questo è un vantaggio non da poco, che oggi sente anche il peso, la responsabilità che ha sempre avuto, perché lui è sempre stato un cittadino del mondo, che quando era al Pana era il primo greco, quando era al Fenerbahçe era il primo turco, e quando era a Treviso era il primo trevigiano che ci fosse in circolazione. Però oggi è a casa sua, con la responsabilità di un popolo che vive e mangia basket dalla mattina alla sera, e che non so perché, ma io me lo vedo già. Prima o poi l'impresa, abbiamo riportato la culla del basket sul tetto d'Europa, eccetera, eccetera, eccetera. Non so perché, ma ce l'ho lì l'immagine, che non vuol dire, non credo proprio che succederà quest'anno, per essere chiari, se il roster dovesse rimanere così. Credo che sarebbero molto, molto competitivi ad alto livello se dovessero arrivare un playmaker, che credo prima o poi arriverà, e un centro di una determinata importanza.
Difficile, difficile bancare contro Obradovic. È evidente, non l'abbiamo fatto contro Trinchieri e ci ha smentito diverse volte, bancare contro Obradovic no, però poi sono queste, sono l'Eurolega è anche un pochino diversa.
Oh, hai detto Trinchieri?
No.
Hai detto Trinchieri?
No, hai sentito male.
Ma tu hai visto Yaramaz? Cioè, io ho visto l'altra sera Serbia-Grecia. Ragazzi, ma avete visto che giocatore è diventato Yaramaz? Forse non ci siamo resi conto, cioè, cos'era e cos'è? No, perché qui si è rotto Micić dopo poco. La partita che ha fatto, non ha giocato contro mia nonna e mia zia, ha giocato contro Kalates e Lucas come coppia. Cioè, che giocatore è diventato?
Guarda, ieri sera, diciamo l'altra sera per chi ci ascolta la domenica, venerdì per chi ci ascolterà, abbiamo fatto la video chat sulla prima parte di avvicinamento ad Eurobasket, e un ragazzo ci diceva: avete visto Yaramaz? Trinchieri si sfrega le mani. No, no. è Pisic che si sfrega le mani, perché Trichieri sa già che roba è quello lì e molto c'è del suo a più riprese. Quindi sì, io ho detto Trichieri, ma non ho detto Trichieri anche perché so che poi un motivo per fargli dei complimenti lo troviamo sempre, e quindi no, non è il suo momento oggi. Comunque sì, Yara ammazza abbastanza bene. Ma visto che tu hai parlato di nazionali, abbiamo il roster di dell'Ital Basket che giocherà l'europeo di partenza di base a Milano. Ne avevamo parlato, Tessitori, Baldasso, Baldasso, Tessitori. Onestamente sono stupito che rimanga dentro Baldasso e vada fuori Tessitori, come dicevamo settimana scorsa, unico corpo contundente di fisico per poter arginare. Chiaro che questa nazionale ha un'identità precisa ed è l'identità dell'atipicità. Ci sta ed è da senso, ha assolutamente senso, anche perché non si potrebbe fare altrimenti. Qualche piccolo dubbio sul portare Baldasso in un ruolo già estremamente coperto rispetto a Tessitori in un ruolo estremamente scoperto, senza entrare nel più bravo uno, più bravo l'altro, più forte uno, più forte l'altro, anche perché su ruoli così diversi non avrebbe molto senso. Penso più propedeutico al sistema, probabilmente Baldasso sì, però forse hai più necessità eventualmente di Tessitori che di Baldasso. Intanto sarà che se l'Italia arriva in semifinale, grande pozzecco che ha messo Baldasso, se andiamo fuori al primo turno, no, ma Tessitori avrebbe cambiato la storia. Proviamo ad analizzarla prima, questa è la mia idea.
Io fossi Pozzecco mi cambierei e proverei a giocare qualche minuto anch'io, perché in effetti manca un playmaker in questa nazionale, un handler, ne abbiamo pochi, solamente 4 su 12, no, scherzi a parte le battute, non lo so, io dico tranquillamente, io avrei portato Tessitori perché secondo me è un momento in cui andrai in difficoltà contro quei corpaccioni che tante nazionali presenteranno e che ci daranno fastidio proprio a livello di centimetri, di chili, anche non essendo dei fenomeni, credo che un momento di quella difficoltà ci sia, e avere 5 minuti, ragazzi, stiamo parlando nel dubbio Tessitori Baldasso, di due che nel caso il campo lo vedranno o l'avrebbero visto nel caso dell'escluso per pochissimi minuti, e forse potrebbero anche fare una collezione pressoché totale DNE in caso, anzi DNP per dirla più cestisticamente, DNPCD, non è una cosa fondamentale, però credo che quel momento possa arrivare, come storicamente è arrivato, e di conseguenza i chili di Tessitori non ci avrebbero fatto male. Ecco, non io voglio bene a Pozzecco, che proprio mi piace come persona e come personaggio, avrei evitato l'uscita, quella me ne avevano parlato male, onestamente non ho proprio capito come si potesse sentire il bisogno di una dichiarazione del genere, cioè mi è sembrata decisamente fuori luogo, ecco, non ho capito proprio il senso. Hai tagliato un giocatore, va bene, lo tagli, no, è un bravissimo ragazzo, diversamente da come me ne avevano parlato, perché me ne avevano parlato male. Ma perché dire una cosa del genere? Anche perché adesso inizierà tutta la dietrologia, chi gliene ha parlato male, qui e là, e su e giù, quindi tutta una serie di cose. Per il resto io rimango, giuro che non so veramente dire cosa mi aspetto da questa nazionale. Il livello è da quinto ottavo posto, a mio parere, senza nessun dubbio, non vedo grandi possibilità differenti, si può fare uno passettino avanti, un bel miracolo, e quindi provare a stare nelle prime quattro, come può anche succedere che tra quel quinto e l'ottavo posto si finisca più verso il settimo e l'ottavo che non il quinto e il sesto. Il livello è questo, e la nazionale secondo me ha un'asse ben precisa che si chiama Maignan, unico creatore, già detto settimana scorsa, unico creatore di vantaggi, irrinunciabile nella pallacanestro di oggi, Fontecchio il nostro miglior giocatore oggi per fiducia, per tecnica, per momento, ecco, per crescita professionale costante degli ultimi tempi, e poi a Niccolò Melli che, posso dire povero Cristo con affetto, povero Cristo perché a Milano ogni tanto si può difendere per due o per tre, qua ogni tanto gli tocca difendere per quattro o cinque, quindi da quel punto di vista è lì da conservare come una reliquia, e mi sembra che il Poz questo l'abbia capito abbastanza bene e ci faccia conto, visto che i minutaggi sono estremi, ho già accennato la settimana scorsa. L'ultima che ti butto lì e su cui vorrei sapere la tua opinione, a me non convince molto, è una domanda particolare. Io avevo detto proprio sette giorni fa, l'Italia corre in una determinata maniera, gioca una pallacanestro di un certo tipo che è la migliore, probabilmente anche quando non c'è Gallinari per il movimento di palla, per la velocità, eccetera, eccetera. Specificando che non stavo dicendo che con Gallinari si gioca peggio, no, è totalmente diverso, una valutazione sul tipo di gioco. Ma questo Gallinari, tra virgolette, gregario, ti convince? Nel senso, l'Italia può pensare ad ambire a qualcosa in più del proprio livello con un Gallinari solo da gregario?
Io credo e penso che il Gallinari gregario lo abbiamo visto adesso, perché bisognava gestirlo.
Ecco.
Allora, credo nel, e secondo me è una soluzione intelligente, credo nel Gallinari sesto uomo. Inizierei col quintetto sempre che ha iniziato le partite, anche perché la possibilità di mettere dentro Gallinari, magari tirando fuori o avendo minuti senza Fontecchio, ad esempio, sia fondamentale. E alternare le poche, diciamo, bocche da fuoco, nel senso di creatore di vantaggio, situazioni o punti dal nulla, sia molto importante per questa nazionale. Per questo ha senso, secondo me, tutta la vita Gallinari sesto uomo. Al Gallinari gregario non ci credo proprio, nel senso che partirà da sesto uomo e poi sono sempre 25, 28, 26, 22 minuti. Quindi a meno che non ci siano delle prescrizioni mediche, diciamo, di cui non abbiamo rilevanza per ora, che dicono contingentano i minuti a 20 e allora chiaramente devi fargli fare un giro in meno in campo, quindi farlo uscire dalla panchina, eccetera. Non credo che rivedremo come è successo con l'Ucraina, che lui entra dopo 16 minuti di partita. Mi sembra abbastanza difficile, ecco, soprattutto nelle partite che conteranno un po'. Posso magari aspettarmelo contro una squadra evidentemente inferiore, e nel gruppo ce ne sono, proprio per gestire lo sforzo, ecco. Basta, non vedo altro al di fuori di questo, sinceramente.
Lì ti volevo, sono abbastanza d'accordo. È chiaro che trovare la quadra tra il ritmo di gioco a cui vuole giocare l'Italia, quello che è più consono, che è un po', lasciatemelo dire, sacchettiano per certi versi, e il modo di giocare che prevede un coinvolgimento di una stella, perché tale è Gallinari all'interno di un Eurobasket, e trovare questo equilibrio, secondo me sarà la cosa fondamentale. Non sarà per niente facile, e soprattutto non sarà per niente facile all'interno di una nazionale che si prepara per un tot di settimane, che sta insieme relativamente poco, cioè sono equilibri che vedrai più semplici da trovare all'interno di un percorso di uno o due anni di una squadra. Difficilmente si può arrivare al massimo e al meglio di questi equilibri in un percorso che dura due mesi, un mese e mezzo, cioè dal 3 di agosto al 18 di settembre, un mese e mezzo sostanzialmente. Quindi voglio vedere, certo è particolare, anche, diciamo che se l'Italia riesce a giocare bene, a gestirsi Gallinari e aggiungo anche lo stesso Datome in ruoli secondari, direi che perché oggi Fontecchio lo devi far giocare 30, 32 minuti, anche 35 forse, nel pieno della sua maturazione fisica, tecnica e tutto. È chiaro che Fontecchio da Tome sì, è ovvio che possono giocare insieme, però oggi con tutto il bene che posso volere a Gigi, gioca Fontecchio, ma lo sa anche lui, e allora avere da Tome e Gallinari come armi improprie, così particolari, insomma, come gregari sono un gran bel lusso, che possono entrare, possono spaccarti la partita in una determinata maniera e diventare protagonisti magari nei momenti decisivi. L'ultima che ti butto lì, velocissima, Melli difende su Giannis.
Sì.
Sabato prossimo,
sì,
siamo tutti d'accordo, anche perché gli altri non lo vedono neanche.
No.
Sì, ecco, nel momento in cui Melli avrà così le tasche abbastanza piene con Giannis, temo che gli altri debbano difendere.
Sì, sperando che non abbia due falli dopo un minuto.
Sì, ecco, temo che gli altri debbano difendere, non potranno guardare Melli e dire sì, va, ho perso quel taglio, pensaci tu, sì, no, ho perso una penetrazione, pensaci tu, perché sennò potrebbe essere un problema. Sono curiosissimo, è proprio il duello che voglio vedere, quasi come quello del simpaticissimo Crisali, che è l'estone che ha detto che è entrato nella testa di Doncic.
È facile entrare nella testa di Doncic, l'ha messa lì proprio, è facile entrare.
Sì, meno male che gli è entrato in testa,
sì.
In 30 minuti ha fatto 25 più 11 più 8.
Sì, sì.
Chissà se non gli fosse entrato in testa cosa faceva Doncic, 58, 30 e 22.
No, bellissimo, anzi ti dirò di più sulla questione Melli. Sembrerà impossibile, ma probabilmente sarà l'unica volta in cui gli altri dovranno aiutare Melli a livello difensivo, riempiendo l'area, provando a fare qualcosa. E questo non so se sono tanto abituati a dire, allora Nicolò, allora si aspetta che mi stacco un attimino perché devo aiutarlo. Cioè, il meccanismo automatico è Nicolò, va bene, il marca lui, poi nel caso sale anche sul mio, come dicevi tu. Quindi vedremo, ormai siamo alle porte di Eurobasket, anzi ci siamo per davvero. Quindi ora si inizia, diciamo che noi di Backdoor Podcast seguiremo avvicinamento con altre paio di live e poi post Italia cercheremo di fare sempre qualcosa. Noi il sabato ci ritroviamo e parliamo un po' anche delle altre, magari, visto che in attesa dell'Eurolega ci faremo un po' di bene parlando di pallacanestro giocata. E
magari sabato prossimo potremmo anche fare un domenica mattina post Italia Grecia, potrebbe essere interessante, perché parlare così sabato a due ore, cioè registrare due ore prima di Italia Grecia, invece farlo una domenica potrebbe non essere male. Vabbè, comunque terremo aggiornati tutti su quando
presentiamo. Quindi grazie Alberto Marzagaglia come sempre.
Grazie a te Simone e a tutti gli ascoltatori.
E a settimana prossima chiaramente. A questo punto buon Eurobasket a tutti. Noi ci sentiamo per parlare, guarda caso, di basket anche settimana prossima. Ciao a tutti.